Centro Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, buona domenica, benvenuta alla trasmissione di viaggi del Centro Radio Club. Questa puntata è interamente dedicata alla Spagna. La Spagna è vicina, potrebbe essere un'idea per andarci questa estate, che è già estate. E allora abbiamo due viaggiatori. Abbiamo Fabio che è attualmente ancora in Spagna, in Andalusia. E poi avremo Alberto che invece è appena tornato dai Paesi Baschi. Iniziamo fra un attimo. Buongiorno Fabio. Sei...
Buongiorno ascoltatori e alle ascoltatrici di Contro Radio.
Allora, tu in questo momento sei proprio in Andalusia, sei sul cammino del Re. Sei a
io
piedi.
In questo momento sono su una passerella a un centinaio di metri, sospeso nel vuoto, sopra al percorso, appunto, il camminito del Re, che attraversa una gola meravigliosa costruito per costruire dei bacini per l'elettricità.
E senti, da quanto sei lì innanzitutto?
Allora, in Andalusia siamo arrivati il 3 di giugno. Abbiamo visitato Siviglia, 3 giorni, 2 giorni a Cordoba, 3 a Granada, poi siamo venuti verso la costa Capo de Gata, che è l'estremità nord della Costa del Sol dell'Andalusia, e poi ci stiamo dirigendo verso sud. Abbiamo attraversato Malaga, siamo andati nell'interno verso la Sierra Nevada, ora siamo sul camminito del Rey a poca distanza da Ronda, dove abbiamo dormito le ultime 2 notti, che è meravigliosa anche quel paese, quella cittadina, via. E poi domani, stasera, andiamo a Cadice con poi Gibilterra per rientrare il 17 a Siviglia per tornare in Italia.
Allora, innanzitutto, come ti stai spostando?
Allora, abbiamo prenotato tutta un'autonomia da casa. il volo da Pisa a Siviglia, poi abbiamo visitato Siviglia con i mezzi pubblici perché è una città che funziona benissimo, c'è la metropolitana, la tranvia, gli autobus, i taxi, le carrozze, tutto c'è. E poi abbiamo preso un'auto a noleggio e abbiamo iniziato questo giro che ti ho detto prima. Già prenotato tutte le varie tappe.
Cioè, quindi hai pianificato il viaggio da solo e hai prenotato anche gli alberghi, quindi...
Certo, sì sì.
Quindi il viaggio non è proprio on the road, nel senso che senza la... Tutte le notti sai dove ti devi fermare, questo è come...
Jimmy, non ho più l'età per fare una cosa del genere con lo zaino e lo sacco a pelo.
Lo so.
Per cui un minimo di organizzazione
ci vuole. Certo, no, ma non era assolutamente una critica, era per dare un'idea a chi ci ascolta come...
Sono qua con mia moglie, ti saluta. Yes. Saluta.
Ciao Jimmy, un abbraccio.
Ricambio l'abbraccio, come ti chiami?
Laura ti saluta e saluta tutti.
Saluti a
sì,
Laura.
Sì, siamo Laura, basta che le compri la guida come al solito, lei pianifica le varie zone che non solo quelle diciamo canoniche turistiche, ma
certo, quindi ovviamente alle spalle c'è una ricerca.
Sì. E poi pianifichiamo l'itinerario come abbiamo fatto da almeno 10 anni.
Ti sto chiedendo questi dettagli perché la Spagna è abbastanza alla portata dall'Italia per questo tipo di viaggi, no? Perché non ci sono molte difficoltà a organizzarsi il viaggio da solo come magari se si va in un posto più lontano, certo, o più esotico. Quindi queste informazioni potrebbero essere utili a chi ci sta ascoltando e che magari vuole fare come te. Fino a questo punto non hai incontrato nessuna difficoltà, cioè il piano sta funzionando?
Nessuna difficoltà, tutto funziona, anche perché gli spagnoli sono molto simili a noi, cordiali, aperti, gentili, un popolo festoso, direi anzi casinista, però ti trovi benissimo, è molto simile alla nostra cultura, ecco, quella spagnola. E niente, abbiamo...
Allora, poi l'altra cosa, bellezze naturali, che cosa hai visto che ti ha sorpreso e che ha dato al di là delle aspettative?
Ecco. Appunto, ripeto, uno che va in Andalusia non può evitare Siviglia, Cordoba e Granada, certo, quelle sono fondamentali.
Città, certo.
Però oltre a quelle noi abbiamo appunto, cerchiamo anche posti fuori dal mainstream turistico. Nella strada per arrivare sulla costa abbiamo attraversato il deserto di Tabernas, che è una landa, non è proprio il classico deserto di sabbia, però sono rocce, sembra di essere nel Far West negli Stati Uniti, non ci sono stato, però
Arizona, tipo Arizona.
Sì, perché appunto poi è stato utilizzato per molte scene di film western, certo. Sergio Leone, Spielberg, Clint Eastwood hanno girato lì e ci sono anche dei parchi tematici che ricostruiscono Hollywood, che però noi abbiamo scartato, abbiamo visto solo di passaggio.
Vabbè.
Da lì poi ci siamo spostati sulla costa del Sol, arrivando a Capo de Gada, che è una meraviglia della natura. Cioè, questo punta con il faro, con gli scogli dietro, uno spiaggione immenso di 3-5 km di spiaggia bianca di sassolini, che è per me la meraviglia.
5 km di larghezza?
No, di lunghezza. Da Capo de Gada al primo paese ci sono 5 km, nel mezzo c'è una chiesetta nel nulla con un 2 o 3 ristoranti, bar. Ed è questo spiaggione è completamente deserto. Sarà in profondo una 50ina di metri. Per cui lì puoi fare il bagno nudo tranquillamente.
Ma questo perché è giugno o è così anche?
Non lo so, forse non è una zona sfruttata, forse se arriva Trump e bombarda la Spagna costruisce anche lì. Perché poi arrivando giù nella
non ci sono
del
non hai visto strutture tipo bagni, alberghi?
Lì assolutamente niente. Ci sono dove ci sono questi circa a metà questo ristorante dove abbiamo anche pranzato, ci sono le docce per sciacquarsi, libere, tutto gratuito, tutto libero. E poi un po' più a nord c'è la Isleta del Moro, che è anche quello un promontorio con un delizioso borgo di pescatori. Lì un po' di attrezzature turistiche ci sono, però è a misura d'uomo, diciamo.
Vabbè, un po' un ristorante o un bar, insomma, fanno piacere.
Poi anche lì puoi anche alloggiare, poi puoi rimanere tranquillamente. Un altro posto molto carino da visitare, che abbiamo scoperto anche quello sulla guida, la Cueva de las Ventanas, che è una grotta delle finestre, che è poco distante anche quella da Almeria, prima di arrivare ad Almeria. Ci siamo capitati lì, ti portano un trenino di quelli su rose, no? Su gomme,
sì.
E siamo saliti in mezzo a una comitiva di ragazzini delle elementari in gita scolastica, che facevano un casino della Madonna, ma divertentissimi, cantavano, saluti, abbracci. Gli ho chiesto anche al maestro se potevo fare una foto e dei video, perché erano troppo simpatici. Poi dopo entrati dentro, bravissimi, tranquilli, attenti all'ispiegazione, una grotta usata in antichità come rifugio per le persone. E lì ci hanno fatto addirittura un auditorium, perché a quanto pare c'è un'acustica bellissima, questa, buonissima questa grotta.
Un auditorio all'interno della grotta, cioè
all'interno di una grotta,
dove
sì.
fanno concerti praticamente.
Dove fanno concerti, esatto.
È interessante.
Concerti li fanno un po' dappertutto, per esempio dentro l'Alhambra di Granada, nel palazzo di Carlo V, c'è un patio, un giardino interno immenso, dove hanno fatto un auditorium grandissimo. E la sera ci eravamo andate di notte, e c'era tutta questa gente che entrava dentro, tutta vestita per benino, da sera, da cerimonia, e andavano probabilmente a un concerto. Noi avevamo il biglietto per il giorno dopo, l'abbiamo visto solo da fuori, poi ci siamo resi conto di dove andavano queste persone.
Certo. E posti più turistici tipo Marbella l'avete scartati o ci passate?
Sì, infatti ci siamo passati. Allora, abbiamo scoperto anche questi luoghi grazie a un carissimo amico in Prunetin lanzarotiano, che ormai si è trasferito a Lanzarote e che ama molto l'Andalusia, c'è stato tante volte dalle Canarie a qui, è molto comodo e apprezzi. E per cui ci ha indicato queste zone, ci aveva detto evitate Malaga perché è carissima. E poi una volta vista l'Alcazar, che è uguale alle altre, il castello che è sopra uguale alle altre, la Plaza de Toros uguale alle altre, non merita fermarsi. Abbiamo mangiato sulla spiaggia della Caleta le tipiche sardine alla griglia, sardine arrosto, so, sì. E poi siamo scappati. Però da Malaga a dove si devia, per poi siamo entrati verso la Sierra Nevada, sono 40 chilometri di grattacieli sulla spiaggia. Una cosa a destra e a sinistra è incredibile. Io voglio sapere chi gli ha dato il permesso di fare uno proprio del genere. E gli architetti a volte sono proprio una cosa.
Vabbè, senti, facciamo un break, mandiamo un po' di musica locale e poi riprendiamo.
Vai, intanto sono arrivato alla fine del Caminito, ecco. Così mi riposo un attimino.
Cosa vedi alla fine?
7 chilometri
a piedi. Cosa c'è alla fine del Caminito? Descrivici
la
scena.
C'è il pullman che ti riporta all'ingresso nord, dove abbiamo lasciato la macchina, perché lo percorri in un solo senso questo Caminito.
Interessante anche questo. Bene.
Perché era stato scavato, te lo racconto dopo, vai.
Sì, dai.
Bene. Thank you.
E questa era Andalusian Arabic Music. Lama Bada Yata Tanna, il titolo by Juan Martin. E qui si sente Fabio, qui c'è il retaggio arabo e lì c'erano i Mori in Andalusia.
Sì, sì, qui
si sente questa eredità, c'è qualcosa ancora che hanno lasciato la dominazione araba in quella parte, ho sparito
più
tutto.
Più che sentire si vede, ecco. Perché per esempio l'Alcazar di Granada, l'Alhambra l'hanno costruita gli arabi, poi è stata modificata, ampliata, distrutta, rifatta dai vari re di Spagna. Poi c'è una mina vicino a Cordoba che stanno ancora scavando, c'è un po' il fiatone perché sto camminando. E molto molto bella anche quella lì, la stanno scavando via via, ma è molto Medina al-Zahra, mi sembra. Poi la cattedrale di Cordoba, che è stata trasformata da moschea a cattedrale, ha subito l'inverso di Santa Sofia a Istanbul, no?
Sì.
Che era una chiesa cristiana, è stata trasformata in moschea. Qui ha fatto l'inverso, infatti dentro ci sono tutte le colonne, tutta è praticamente a pianta quadrata, è grande quanto 4 campi di calcio, ma in tutte le città ci sono questi gli Alcazar, che erano gli Alcazar, Alcazaba, insomma sono tutti vari nomi un po' arabeggianti, dove ci stavano i soldati e i dignitari, insomma i padroni, ma si vede abbondantemente, ma una contaminazione veramente fantastica.
Senti, come mai proprio di tutte le regioni della Spagna avete scelto tu e tua moglie l'Andalusia?
Beh, diciamo, Barcellona, Madrid l'avevamo già visitate, per cui è su consiglio appunto di questo mio amico che ora abita a Lanzarote, ce l'aveva decantata così tanto e ci abbiamo fatto un'idea. Adesso ci mancherebbe Paesi Baschi, quello sì.
E Paesi Baschi parliamo dopo, perché c'è stato . È appena tornato un altro nostro ascoltatore, e il prossimo
visto,
intervistato.
Sì, Alberto Fellini.
Sì, sì, e quindi di quello parleremo dopo. Quindi è un posto che chi sta ancora, probabilmente qualcuno starà pianificando le vacanze, magari settembrine. Dal punto di vista del budget, effettivamente la Spagna è ancora per gli italiani a buon mercato, o anche questo è un mito che è sparito?
Diciamo è abbastanza allineata con l'Italia, ma è ancora sotto i livelli italiani. Posso dire anche la benzina costa 50 centesimi il litro meno che da noi.
Quindi 1,50 più o meno?
Anche 1,39 l'ho vista alcuni. E sono tutti distributori col benzinaio e non self service.
E naturalmente formula consigli questa di volare in una grande città e da lì spostarsi, prendere una macchina a noleggio.
Almeno che uno non voglia fare. Noi abbiamo fatto 2 settimane, per cui insomma stare fermi in un posto per 2 settimane è un po' pesante.
Certo.
Se uno va a Barcellona ci sta 3-4 giorni, se va a Madrid lo stesso. Però se vuoi starci di più devi un pochino spostarti.
Ecco, allora tu e tua moglie avete pianificato il viaggio, ma secondo te è possibile anche andare più o meno con senza aver prenotato tutte le notti e cominciare a scegliere il posto dove fermarsi verso il tramonto in tarda serata, così per fare un viaggio proprio on the road all'americana, diciamo? Ci sono le strutture?
Strutture ce ne sono tantissime, bar, ristoranti, alberghi, il problema è che sono tutti pieni. Noi abbiamo visto, se non prenotavamo da casa non trovavamo né gli ingressi ai luoghi di interesse come questo, l'Alhambra e compagnia bella. Se non prenotavamo i ristoranti la sera anche qualche giorno d'anticipo, quelli suggeriti da questo mio amico, non trovavamo posto. Per cui sì, uno lo può fare, però è un po' azzardata la cosa.
Certo.
Perché
certo.
Ora e magari converrebbe farlo maggio, aprile, maggio, settembre, ottobre, perché ecco
già giugno,
siamo a circa 1000 metri d'altezza, ma Cordoba e Granada, noi abbiamo rischiato l'insolazione veramente.
Ecco, vabbè, comunque
irrespirabile.
Quest'anno la Spagna è stata bersagliata più dell'Italia dall'anticiclone africano, perché almeno in tre o quattro occasioni la Spagna era proprio beccata in pieno, mentre noi eravamo ai margini orientali. E quindi probabilmente hai beccato anche tu una di queste.
Sì, perché ho detto, i tre giorni a Siviglia era caldo, ma si respirava, era ventilato, si stava bene. Arrivati a Cordoba e a Granada abbiamo veramente da boccheggiare, da struggersi.
Quindi il consiglio è di andare in mesi ancora più freschi, perché giugno già non è, non sarebbe estate piena, diciamo, però è già troppo caldo. Qualche altro posto meraviglioso, qualche altro incontro che ti ha colpito, che porterai a casa il ricordo?
Un altro posto che porterò a casa, perché per me è il mio habitat naturale, è questa notte passata a Capileira, un borgo bianco arroccato a 1400 metri d'altezza nel versante sud della Sierra Nevada, con le nevi ancora sopra a 3000 metri, dove si stava di incanto, era 15 gradi la sera, una meraviglia. Poi abbiamo attraversato tutta quella valle per arrivare, ci sono i vari paesini bianchi, infatti li chiamano i Pueblos Blancos. E poi Ronda è una meraviglia, anche Ronda. È una cittadina arroccata su uno sperone di roccia, diviso in mezzo da una fossa che ha scavato il fiume, ma è una fossa profonda altri 100 metri. Lì all'unico posto abbiamo avuto un pugno di difficoltà, perché avevamo prenotato un albergo nel centro pedonale, è stato un po' un problema arrivarci, ma insomma abbiamo risolto.
Fabio, grazie mille, credo che hai dato un sacco di informazioni utili a chi volesse visitare la Spagna, l'Andalusia,
la costa del sud,
l'Andalusia. Quindi le tre città e poi tutti questi posti particolari che hai elencato, magari fare una ricerca prima, sembra una formula molto valida quella che hai adottato. Ti ringrazio tantissimo, ci sentiamo magari per un altro viaggio. Buona vacanza.
Ti saluto, grazie, buona continuazione a tutti e un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Ciao.
Ciao, ciao.
A Firenze, al Parco delle Cascine, torna Support Your Local Festival. Dal 5 giugno al 23 luglio a Ultravox, 8 serate a ingresso libero con il meglio della musica alternativa italiana. Più live e DJ set di artisti locali. Sabato 11 luglio, Ugo Crepa. Giovedì 16, Valerio Lundini e i Vazzanicchi. Venerdì 17, Babaman. Grande chiusura giovedì 23 luglio con Caos e i Green. Per tutte le info cerca Support Your Local Festival, una produzione Progeas Family per Estate Fiorentina, in collaborazione con Nozze di Figaro RF Combo Social Club.
Isia Firenze, in collaborazione con Controradio, presenta Echoes. Conversazione tra ragazze di oggi e ragazze degli anni Ottanta. Una serie crossmediale a cura di Antonio Glessi e Sara Maggi, con la partecipazione degli studenti del primo anno di corso del biennio specialistico Isia Firenze in design della comunicazione e del prodotto digitale. Echoes, in onda su Controradio al sabato alle ore 9:30 e in video on demand su controradiotv.it, controradio.it, Facebook e YouTube Controradio. È un'iniziativa del progetto Isia Firenze, Florence New Vintage, Open City Museum, finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Hai un bambino da 0 a 3 anni? La Regione Toscana, nell'ambito di Giovani Sì, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo Plus, garantisce il nido gratuito per chi ha un ISEE fino a 40.000 euro. Fai domanda dal 4 al 26 giugno. Nidi gratis. Scopri come su www.regione.toscana.it/nidigratis. Contro Radio.
E dal sud della Spagna andiamo al nord, dove c'è stato appena rientrato il nostro ascoltatore Alberto Chellini. Buongiorno Alberto. Un attimo, è andato via, vediamo se lo ribecchiamo. Pronto? Sta squillando il telefono, tutto in diretta, sentite.
Sì,
Pronto Alberto, ti avevamo perso, ci sei ora?
Ci sono, ci
eccolo
sono.
Qua,
sì.
Eccolo qua.
Buongiorno, buongiorno. Ciao Jimmy, buongiorno.
Allora, abbiamo appena parlato dell'Andalusia, abbiamo sentito cose meravigliose. E a te ora invece il compito di parlarci dei Paesi Baschi, dove sei, quando sei tornato? Ieri? L'altro ieri?
Stanotte sono tornato stanotte, ma hai preso col piede sulla scaletta dell'aereo,
bello fresco con emozioni.
Quindi,
immagini ancora vivide,
emozioni fresche di cui vi parlo volentieri. E siamo in un'altra Spagna, siamo in un'altra bellezza. Ho sentito il bellissimo racconto di Fabio finora, e qui siamo in Euskadi più esattamente.
Sì, il nome vero,
esatto, il nome vero a cui loro tengono tanto. Stiamo parlando di una meravigliosa zona compresa tra i Pirenei e il Golfo di Biscaglia, quindi monti verdissimi e grandi spiagge molto belle.
Ecco,
Golfo di Biscaglia, che è parte del Mar Cantabrico, un nome che ai buongustai di Controradio sollecita subito qualche idea, ma magari ne parliamo dopo.
Senti, come ci sei andato e come ti sei mosso all'interno della regione?
Allora, io ho fatto un viaggio un po' particolare, un po' specifico. Sono andato con un viaggio organizzato da una pregevole istituzione fiorentina, che è l'Associazione degli Amici dei Musei di Firenze,
sì,
che
certo,
organizzano molte visite a mostre culturali di vario tipo, conferenze, tantissime cose di grande interesse. E quindi, accompagnati da un professore architettura, quindi esperto particolarmente fra l'altro di architettura contemporanea, abbiamo fatto un viaggio anche un po' mirato su Bilbao e San Sebastian, proprio particolarmente finalizzato agli aspetti di arte e di architettura. Il che non mette tra parentesi, come accennavo ora, la bellezza naturale del luogo. C'è un mare fantastico, delle spiagge bellissime, e quindi diciamo anche un pregio, e anche monti molto belli.
Quindi sei rimasto più o meno nella zona di Bilbao o sei...
Io sono rimasto nella zona tra Bilbao e San Sebastian. Tra Bilbao e San Sebastian, diciamo, questo è stato il punto di visita. E si diceva Euskadi, qui siamo in terra basca, un posto che storicamente, da sempre, praticamente dalla dominazione romana in poi, ha sempre combattuto con varie fortune, con vari mezzi, per la propria autonomia e la propria indipendenza, insomma. E per questo, fra l'altro, per stare ai tempi recenti, è stato duramente represso anche dal franchismo per tutto il periodo, insomma.
Certo, e di tutto ciò c'è ancora, si sente questa...
Allora, io ti posso dire questo, che in una delle piazze centrali di Bilbao siamo stati accolti da un enorme striscione su un edificio che diceva: cari turisti, in inglese diceva: cari turisti, ricordatevi che qui non siete né in Francia né in Spagna, qui siete nella terra basca. Ecco, questo per darti un po'
ma
il senso.
Che cos'è
la lingua?
Questa cos'è, una minaccia o un'informazione utile secondo te?
Come dire, per mettere le cose in chiaro, sono cordialissimi come tutti gli spagnoli, gentilissimi come tutti gli spagnoli, amano far festa, amano bere, vedi pieno di gente, un bicchiere di vino in mano, e che mangia stuzzichini, parla, è un posto molto piacevole e fra l'altro una notazione, che questo grande senso di autonomia e indipendenza, ti ricordo appena tutta la vicenda teta, no? la ricerca alla libertà, l'attentato a Carrero Blanco.
Senti, ti stai muovendo perché abbiamo perso un po' di segnale. Stai fermo.
Sto fermo.
Stai vicino alla finestra perché sei al cellulare.
Dai. Mobile. Ecco. Ecco, questo senso di indipendenza, piccola notazione politica, questo senso di forte indipendenza che si allarga anche un po' a tutti i popoli. Città di Bilbao,
Alberto, cioè, ti sentiamo veramente male, non so cosa sia successo.
Sono immobile davanti a una finestra.
Ti sentivamo benissimo, poi a un certo punto hai iniziato a.
Ora come va?
Ora sembra meglio, vai avanti.
Ok, dicevo, un senso di libertà che si intende agli altri popoli, le città sono tappezzate di bandiere palestinesi.
C'è
praticamente un edificio di Bilbao che non abbia esposto a un balcone, a una finestra, almeno una bandiera palestinese. Questo colpisce molto, insomma, per dirti lo spirito di libertà e di indipendenza che si respira proprio in queste zone.
Bellezza dei luoghi, che cosa ti ha colpito di più di questo?
Allora, ti dico, io ho fatto un viaggio un po' mirato sugli aspetti artistici e architettonici,
sì.
E quindi cito due cose: uno, l'arte tradizionale, qui c'è un bellissimo gotico di derivazione, anche di ispirazione molto francese, che è durato fino a tutto il Cinquecento, ha prodotto magnifiche chiese, basiliche, eccetera. Poi saltano a pie pari l'influenza del Rinascimento e dal dopo il Cinquecento sentono invece molto l'influenza del Barocco e particolarmente del Barocco italiano. Tantissime chiese hanno colonne a torciglione, sull'esempio di quelle di Bernini a San Pietro, per capirsi.
Il baldacchino di Bernini di San Pietro.
Esatto, cioè. E qua ti potrei citare tanti luoghi: la cattedrale Santa Maria, Sant'Anton, la Basilica della Begonia. Per riallacciarmi all'amico di prima, stiamo sul Cammino di Santiago qua.
Sì.
Siamo sul Cammino di Santiago, specificamente nel Cammino del Nord di Santiago.
Certo, il percorso che facevano i pellegrini per andare
i pellegrini
a Santiago.
La parte, sai, i cammini di Santiago sono in realtà d'uno. Questo è l'itinerario nord che passa da Bilbao, prosegue per Santander e poi in comodi 600 chilometri arriva a Santiago de Compostela, insomma.
Sì.
Ma ecco, mi vorrei soffermare un attimo sulla cosa forse più rilevante,
sì.
E che è l'architettura contemporanea. Qui parlo
Fregheri, parli di Fregheri. Ti perdiamo di nuovo, non so che cavolo succede.
Io non so come fare, sono immobile davanti alla finestra.
È un segnale cellulare, sì, che va e viene. Ora l'ultima cosa che hai detto, si sentiva bene.
Dicevo, qui troneggia naturalmente il Museo Guggenheim di Frank Gehry, questa cosa incredibile: 33.000 lastre di titanio che hanno fatto per essere preparate mezzo giro del mondo, anche a Milano, per una serie di lavorazioni che compongono questa opera.
Che poi è similissimo, diverse sono le forme, molto simile al Disney Hall di Los Angeles, fatto anche quello di
ma
Frank Gehry.
La cosa interessante è che la città, che è stata in passato una grande città di porto, di metallurgia, poi ha conosciuto un periodo di crisi e si è rilanciata a partire da grossissimi investimenti proprio sulle architetture contemporanee. Qui c'è c'è il campionario degli architetti contemporanei del mondo, a fianco del Guggenheim c'è un bellissimo grattacielo triangolare di Cesar Pelli, argentino americano.
Cesar Pelli, sì, certo.
Esatto. C'è accanto al Guggenheim c'è il ponte degli archi rossi di Buren, francese, sempre, ma è tutto lì, la biblioteca dell'università di Rafael Moneo, l'aula magna universitaria di Alvaro Siza. Poco più avanti un fantastico ponte di Calatrava e due torri, due grattacieli non altissimi, due torri gemelle di Isozaki, che lì l'hanno fatto lavorare senza avuto qualche problema. Cioè,
insomma, Bilbao non hanno avuto paura di usare l'architettura contemporanea.
No, assolutamente. C'è gli ex magazzini del vino trasformati da Philip Stark in un bellissimo centro di congresso, 36 colonne, una diversa dall'altra, una piscina sul razzo. Che per avere un fondo trasparente dà luce poi ai corridoi interni delle soluzioni.
Alberto, fermati un attimo, facciamo un break, però prima di fare il break cioè, è arrivata una domanda interessante, il nostro ascoltatore Valentino, che ti chiede: io ci vado a luglio, è vero che sono zone molto care e questo in contrasto...
Ti rispondo dopo il break.
Dai, perché bene. Questo sarebbe in contrasto con quello che ci ha appena detto l'altro viaggiatore sull'Andalusia. Questa è Zea Miles, è una band basca formata a Bilbao nel 1997, guidata dalla cantante Aiora Renteria, che cantano in euskera. È un sound che mescola rock alternativo, pop energico, atmosfere più intime. Questa me la segno perché la riuso. Mi dispiace se non l'hai potuta sentire. Alberto, ci sei? Alberto? L'abbiamo perso, l'immaginavo. Ora richiamiamo un altro po' di musica e richiamiamo Alberto. Abbiamo riagganciato. Alberto, ci sei? Ci senti?
Pronto, io vi sento.
Ecco, noi ti sentiamo. Allora, vabbè, siamo in chiusura. Sì, mi senti o non mi senti?
Eccomi.
Eccoci.
Io sì.
Noi ti sentiamo. Allora, senti, l'ultima cosa. Come si mangia nei paesi?
Aspetta, no, devo una risposta alla domanda.
Ah, è vero.
Io, la mia impressione è un po' quella che diceva prima Fabio, cioè prezzi più o meno italiani, un pochino più bassi. Un pochino più bassi.
Non c'è più questo mito della Spagna non è a buon mercato,
va un po' meglio che da noi è molto caro tutto ormai,
certo.
Lì è un pochino più basso, non tanto più basso, ecco. Poi naturalmente ci sono località più turistiche, meno turistiche, l'interno è più abbordabile, insomma, come un po' dappertutto. Però io direi siamo su un'Italia all'80%, ecco, per dare un'idea, insomma.
Bene, il cibo.
Come si mangia?
Sì, si mangia?
Dunque, un'ultima nota architettonica. La metropolitana di Bilbao è stata progettata tutta da Foster, questo lo dico perché avremo la nostra stazione, forse chissà un giorno, dello stesso autore, quindi lì è molto bella, lì è una linea di metropolitana molto pulita, molto senza fronzoli, molto, molto bella, molto interessante. Ultima cosa, poi rispondo sul cibo. C'è una parte portuale, il porto vero e proprio è stato spostato, commerciale è stato spostato più fuori, hanno recuperato la parte portuale con vari interventi, mantenendo una cosa molto interessante che è questo ponte di Biscaglia, un ponte che attraversa lì il fiume, che è molto largo in quel punto, alto una quarantina di metri, fatto in ferro da un allievo di Eiffel e che ha un sistema a carrucola che sposta da una parte all'altra a mo' di traghetto passeggeri e fino a 6 macchine, una specie di zatterone trascinato da cavi di 40 metri che attraversa il fiume.
Come quello che c'era sull'Arno.
Qualcosa del genere. E questo serviva al fatto che quando Zatterone era arriva, le navi grandi potevano continuare a passare, certo, sotto il ponte. Allora, come si mangia? Si mangia spagnolo, si mangia bene, si mangia diciamo la cucina spagnola con la caratterizzazione basca. Qui troneggiano i pinchos, come li chiamano loro, che è la versione basca delle tapas spagnole, molto più ricca, cioè questi crostini.
L'aperitivo.
Sì, ma diventano pranzi perché sono talmente ricchi.
Aperi pranzi sono allora.
È un aperipranzo perché se ne mangi 4-5, cioè un pranzo, sono certo. Molto ricchi. Di sopra c'è di tutto, dalle famose acciughe appunto del Mar Cantabrico. Ecco, attenzione, una piccola delusione, le ottime, squisitissime acciughe al Mar Cantabrico sono molto care. Cioè, le compri confezionate più o meno quelle buone, quelle top, a un euro l'una, un filettino d'acciuga sott'olio, al ristorante arrivano anche a 2 euro l'una, quindi una porzione di acciughe sott'olio, che quello sì è un antipasto, insomma, e a costare una ventina di euro non ci mette niente, insomma.
Questa è una pessima notizia.
Questa è una brutta notizia. La compenso col fatto che i pinchos, invece, che possono essere di baccalà, di prosciutto, a base di gamberetti, di tutto ben di Dio, quelli ognuno siamo sui 2,50 euro circa, e ti dico, sono ricchissime perché sono belli grandi e ripieni in maniera, cioè con una quantità di salsa, di ingredienti veramente, veramente notevole. Oltre a essere molto divertenti, perché entri in questi bar a pinchos dove c'hai un bancone con una ventina di varietà diverse di questi crostoni e più
fermati, mi è venuta fame e dobbiamo chiudere il
collegamento. E lì con 15 euro, quindi, ma 20 euro, insomma, fai una mangiata. Bevendo dell'ottimo sidro, bevendo pure dell'ottimo vino Zacali, che è un prodotto locale, e poi baccalao, c'hanno un modo di farlo, si chiama
mi stai massacrando, ora mi fermo
basta, perché così. Sennò mi uccido.
Grazie.
Comunque
Alberto,
si mangia bene. Scusa, una piccola nota di colore per chiudere. Del tutto casualmente mi sono imbattuto in due eventi che secondo me segnano bene quei luoghi. E veniva festeggiato il cinquantenario dell'Accademia della Lingua Basca, con grandi canti e balli, e si apriva anche la settimana di eventi del Pride di Bilbao. Ecco, mi sembra che queste due celebrazioni, il Pride e l'Accademia della Lingua Basca, rendano simbolicamente bene l'idea del posto tra forte radicamento della tradizione, dell'autonomia, della propria identità e grande proiezione sulla modernità, sulla contemporaneità.
Grazie Alberto, alla prossima, buona
grazie
giornata.
Grazie a voi, alla prossima. Viaggiare sempre. Ciao Jimmy,
ciao
a tutti, ciao a tutti.
Kasuaren egarri lau aizetara egan
Invece a Malaga le sardine arrosto costano 5 euro a porzione, cioè 6 sardine. È un ciringuito sulla spiaggia della Caleta nel centro città. Beh, credo che abbiamo avuto tantissime informazioni sulla Spagna, dal sud al nord. E chi volesse passarci, magari dovremmo organizzare un viaggetto con il Controradio Club. A proposito del Controradio Club, il viaggio in Sudafrica si farà, e quindi abbiamo aggiunto dei posti, quindi è ancora possibile prenotarsi. È un viaggio veramente bellissimo. Abbiamo studiato per gli ascoltatori del Controradio, per i viaggiatori del Controradio Club. Dall'1 all'11 dicembre, 11 giorni e 8 notti, un volo interno da Johannesburg a Città del Capo, naturalmente. Si va dalla parte naturale, ma anche alla parte socio-politica, culturale, nel Sudafrica, dove abbiamo aggiunto alcune cose. proprio per dare l'idea della storia, la storia recente, la tragica storia recente del Sudafrica. E quindi è un'occasione imperdibile. Naturalmente non credo che ritorneremo presto in Sudafrica, anzi questa è probabilmente un'occasione unica per andare a visitare il Sudafrica insieme a un gruppo di Controradio, del Controradio Club. C'è ancora posto, quindi andate su controradio.it, c'è il banner Sudafrica, oppure c'è la tendina, la tab viaggi, e lì ci sono tutti i viaggi di Controradio. Spero di vedervi presto a uno dei viaggi di Controradio. Mi fermo qui per quanto riguarda Che ci fate lì, la trasmissione di viaggi del Controradio Club, ma rimanete su Controradio perché fra un attimo, fra un po', parte la mia conduzione domenicale che mi vedrà ai microfoni di Controradio con voi fino alle ore 13. A tra poco.